L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, Lara Montagna con voi per la prossima ora. Dal 1996 ogni 23 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, nota anche come Giornata del Libro e delle Rose, un evento patrocinato dall'UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. A meno di un mese dall'inaugurazione della Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana, con sede a Villa Saroli a Lugano, e a pochi giorni dall'inizio della 14ª edizione del Festival Internazionale di Letteratura Chiasso Letteraria, che si svolgerà dal 1 al 5 maggio a Chiasso, anche l'Ora della Terra vuole parlare di libri. Lo faremo ospitando uno scrittore, un giovane autore, Mattia Bertoldi. E poi torna Giardini in Arte, seconda edizione dal 3 al 5 maggio al Monte Verità di Ascona. In studio con noi ci sarà Nicoletta Mongini, responsabile cultura della Fondazione Monte Verità, che ci racconterà di tutte le novità legate proprio a Giardini in Arte. Non mancheranno gli esperti pronti a rispondere alle vostre domande da casa, oggi con Tiziano Pedrinis e Alfredo Baratella. Il numero per i vostri messaggi è questo, sempre lo stesso: 079 873 9825. Scrivete già sin d'ora le vostre domande e loro risponderanno immediatamente. Dunque, numero WhatsApp, lo ripeto: 079 873 9825. Siamo in diretta dallo studio 6 di Lugano Besso, anche in modalità web, dunque potete guardarci dalla vostra TV di casa, dal computer, dallo smartphone, vi basta una connessione a internet. www.rsi.ch/rete1, cliccate poi su streaming e prendete posto virtualmente, per esempio accanto a me, oppure accanto ad Alfredo Baratella o a Tiziano Pedrinis o a Mattia Bertoldi o a Nicoletta Mongini. Insomma, noi il posto per voi ce l'abbiamo, aggiungiamo un posto a tavola per voi questa mattina nell'Ora della Terra. E si parte, direi, con la musica della domenica mattina, e per me quando si parte con lei è come avere già ingranato la sesta, anzi la settima marcia, perché lei è Nella Martinetti.
Lei rizzolina, lei rizzolata, lei innamorata, lei innamorata. Lei rizzolina, lei rizzolata, lei innamorata d'un fuciliere. Fuciliere che va all'armada, lei innamorata, lei innamorata. D'un fuciliere che va all'armada, Giulietta cara e il gadanda. Dobbiamo lasciarci e ci lasceremo, l'amore insieme, dobbiamo lasciarci e ci lasceremo, l'amore insieme non faremo più.
E di nuovo buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra. Do subito la mia personalissima buona domenica a Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara e una felice domenica a tutti.
Buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
Siete già in posizione, già pronti per rispondere ai numerosi messaggi della domenica mattina. Dunque ricordo il numero 079 873 9825, per scrivere attraverso i vostri messaggi WhatsApp ad Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. E poi do il benvenuto a uno scrittore che arriva per la prima volta nell'Ora della Terra. Buongiorno Mattia Bertoldi.
Buongiorno e buona domenica mattina buongiorno a tutti.
E il benvenuto anche a Nicoletta Mongini, presente anche lei allo studio 6 di Lugano Besso, lei è la responsabile cultura della Fondazione Monte Verità. Buongiorno Nicoletta.
Buongiorno a tutti e grazie di questo invito e buona domenica a tutti.
Torna Giardini in Arte, un'iniziativa che coniuga natura, cultura, benessere e arte. Dunque, per 3 giorni il giardino diventa contenuto e contenitore di incontri, laboratori, visite guidate, erbe, opere d'arte. Davvero un programma, Nicoletta, ricchissimo, intenso. Io chiedo direttamente a te di illustrarcelo.
Sì, la seconda edizione di Giardini in Arte si apre venerdì 3 maggio con l'inaugurazione della mostra Trees of Life and People I Know, in cui Pascal Murer e Ivana Falconi, due bravissimi artisti svizzeri, dialogano con la natura. Le opere di Pascal Murer in legno e bronzo saranno installate nel parco del Monte Verità, mentre le opere di Ivana Falconi negli spazi interni, e la mostra rimarrà fino alla fine della stagione.
Quindi c'è tempo.
C'è tempo per vederla, però vi aspettiamo tutti all'inaugurazione, che vedrà poi anche il musicista Max Pizio accompagnarci con la sua musica. Entrando nel dettaglio poi dei programmi e degli incontri, sabato 4 maggio alle 17.30 inizieremo con Muro, io ti mangio in musica, che è un percorso narrativo musicale con l'ausilio di immagini che viene tratto da Muro, io ti mangio.
Muro, io ti mangio è una cosa meravigliosa,
sì,
perché uno pensa di mangiarsi il muro, invece esatto. Si mangia le erbette
del muro,
escono dal muro in maniera spontanea, esatto. Che crescono lì con grande difficoltà.
Esatto. Ed è un libro davvero speciale, perché è un libro realizzato a più mani, e questo si avverte immediatamente proprio per i diversi interessi, i diversi linguaggi, le diverse passioni che si respirano in questo libro. È scritto da Carlo Bava, Alessia Zucchi e Maria Cristina Pasquali, ed è un libro che parla di leggende, di poesie, di botanica, di arte, quindi è un libro davvero speciale, che non poteva che tradursi in uno spettacolo, che avrà poi la parte musicale con Vincenzo Zitello e Giovanni Galfetti, e avremo l'onore di ospitare anche Alberto Nessi, le cui poesie sono contenute appunto nel libro Muro, io ti mangio, e anche Elisabetta Motta, vicepresidente della Casa della Poesia di Monza. Al termine di questo spettacolo, possiamo definirlo, ci sarà poi un aperitivo per tutti con le erbette da muro.
Eccole. Andiamo su domenica.
Domenica invece ci saranno laboratori a cura dell'Associazione Gabaret e del Centro Professionale di Mezzana, laboratori in cui grandi e bambini potranno imparare a fare il proprio burro cacao, dipingere con colori naturali, imparare a fare stampe a secco con soggetti vegetali, riconoscere le erbe dal profumo. Ci saranno poi delle passeggiate didattiche a cura dell'Istituto Alpino di Olivone, corsi e degustazioni di tè a cura della Casa del Tè del Monte Verità, e poi ci saranno anche due incontri molto interessanti anche domenica. Partiamo la mattina alle 11 con la direttrice marketing di Ricola, che ci racconterà la storia di questa azienda famosa in tutto il mondo per le sue caramelle a base delle 13 erbe svizzere, ma che in realtà ha molto da raccontare. È un'azienda che lavora da sempre nel rispetto della responsabilità sociale, che sostiene la cultura, la ricerca, l'arte, e quindi c'è un mondo da scoprire. Alle 14 invece la Corsi e l'associazione NEL Fare Arte nel Nostro Tempo proporranno un excursus su botanica e giardini con contributi video dagli archivi RSI, dagli archivi NEL e dal giardino di Albert, e verrà in questo contesto anche presentato il progetto Missione B sulla biodiversità. Verranno poi anche donate delle sementi al pubblico che desidera partecipare attivamente a questo progetto. Quindi le attività sono molteplici,
tantissime.
Tutte gratuite. Sul sito www.monteveritasenzaaccento.org trovate tutti i dettagli, il recapito telefonico per qualsiasi informazione. Ci sarà la possibilità di fare un picnic nel parco per chi desidera mangiare lì e stare appunto tutto il giorno. Ci saranno anche delle navette parcheggio del cimitero di Ascona al Monte Verità.
L'avevo detto però inizialmente che davvero è un programma ricchissimo, e tu ce l'hai confermato, Nicoletta. Quindi un appuntamento imperdibile quello con Giardini in Arte, seconda edizione. Io ti ringrazio, ricordo però ancora una volta il sito monteverita.org senza l'accento.
Sì.
Senza ma forse se metti anche l'accento poi ti renderizza, no?
Noi lo diciamo sempre.
Sempre perché... meglio senza accento, comunque. Io direi tra poco dai muri che si mangiano ai libri che si divorano con Mattia Bertoldi, scrittore. Quindi tra un disco si torna in diretta nell'ora della Terra.
Insieme con una catena da invidia per compire la festa, si che di set con la bufetta un chi a suonare. Tutta gente che ride, che canta e che suona, tutta gente faccia la buona, ma per descrivere questa gran festa che vorrei un professor con quei cos in testa. Anche dritz come un fus, gras come un pal della luce, con un nas fa e acilio, lung come la misericordia di Dio. Viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidia. Per compì la festa, si che di set con la bufetta un chi a suonare. E io sterco la soffiacca e dentro al vin me sciacco l'acqua, e noi alter ciucchetun beum l'acqua per vin buon. Viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidia. Per compì la festa, si che di set con la bufetta un chi a suonare. Fiorellin che dormi al chiar di luna, e i musicisti fan miseria, e gli stonati sincopati fan fortuna. Viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidia. Per compì la festa, si che di set con la bufetta un chi a suonare. Fiorellin del fieno, e quando la donna bella dice t'amo, e l'uomo più furbo diventa scemo. Viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidia. Per compì la festa, si che di set con la bufetta un chi a suonare. Marie e giù erdim la porta che è ucciù come un'acca, tutta per di come capa la fotta e rialto bel giupì. Marie e trial giupì e ippo. Viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidia. Per compì la festa, che di sotto col nabo faccio anch'io suonare.
079 873 9825, ve lo ricordo, il nostro numero di WhatsApp, numero di WhatsApp che state usando in tantissimi, perché stanno arrivando davvero molti messaggi questa mattina per Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Vedo addirittura Alfredo Baratella che sta sfogliando uno dei suoi manuali, perché deve essere arrivata una domanda particolarmente difficile. Però io ricordo ancora una volta il numero 079 873 9825. Voi scrivete, loro rispondono immediatamente ai vostri messaggi WhatsApp, e nella seconda parte della trasmissione invece potrete dialogare con loro via telefono. Ma io do risaluto un altro ospite che è arrivato oggi a trovarci, anzi ve lo presento meglio. Ha 33 anni, è laureato in letteratura e linguistica italiana e inglese, è membro del comitato dell'Associazione Svizzera degli Scrittori di Lingua Italiana, ha scritto 3 romanzi a partire da Ti sogno California nel 2012, Le cose belle che vorrai ricordare nel 2017, e tra pochissimo, giovedì 16 maggio, uscirà il suo terzo romanzo, Come tanti piccoli ricordi. Buongiorno Mattia Bertoldi.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Ma non ti vergogni a 33 anni di averne già scritti 3?
No, diciamo che più o meno la media di scrittura è un romanzo l'anno. Dopo, come le cose vengono portate avanti dalle case editrici, segue ritmi un po' diversi.
Uno all'anno, ma uno bello all'anno.
Sì, 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 no, chiaro. Il tempo di ricerca, eccetera, viene affiancato alla scrittura. Quindi quando è pronto, si scrive.
Allora, alla fine della settimana in cui si celebra la Giornata Mondiale del Libro, tu non vieni però a presentarci questo tuo ultimo romanzo, che ricordo si chiama, si intitola Come tanti piccoli ricordi, che tra l'altro abbiamo visto, seguito sul tuo canale Facebook, ma non solo, sul tuo sito, proprio la nascita di questo libro. Adesso c'è stata la scelta della copertina, i dialoghi con la casa editrice, è stato molto interessante vedere come nasce un romanzo. Tu oggi, tu sei un altruista e vieni a parlarci di due libri che hanno scritto due colleghi che hanno scritto dei libri che si legano perfettamente alla natura, all'ambiente, alla terra. Partiamo da quello del collega Fabio Andina?
Certo, certo. Beh, più che altruista, lettore e, diciamo, apprezzatore di persone che scrivono dal Canton Ticino e del Canton Ticino, o della Svizzera italiana in generale.
Allora magari facciamolo vedere. Si intitola La Pozza del Felice. Ricordo che siamo anche in video streaming, dunque Mattia puoi metterlo pure a favore di camera e partiamo con lui. Libro che veramente, del quale abbiamo parlato e sentito parlare moltissimo, ma oggi vogliamo capire meglio di cosa si tratta e capire meglio proprio dove ci porta Fabio con questo suo romanzo.
Certo, Fabio Andina, classe 1972, autore di Lugano, l'editore Rubettino, che è un editore calabrese che ha dato le stampe anche libri di Stefano Marelli, che è anche un autore della Svizzera italiana, visto che abita a Sannio. È un libro che mette al centro la Val di Blegno e la montagna, un protagonista, il Felice, lo si capisce dalla copertina, scritto come un uomo di 90 anni che ha appena trascorso un'altra giornata uguale a tante altre, ma così piena e unica. E sono tutte giornate che forniscono un bellissimo affresco della vita quotidiana in una delle valli più belle della Svizzera italiana, che è appunto la Val di Blegno.
Dunque, d'altro canto, di recente però ne abbiamo visti molti di volumi sulla montagna. Se entri nelle nostre librerie, davvero, non so se è una mia impressione, però sembrano aumentati.
Sì, 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 no, è una tendenza direi anche fortunata e felice per chi ama la montagna e questo genere di narrativa. Però io Fabio Andina lo conosco perché abbiamo condiviso un'esperienza editoriale, no? I nostri racconti sono stati inclusi in un'antologia del Premio Chiara e quindi gli ho chiesto: ma sei andato anche tu sull'onda della moda? Invece no, perché la gestazione è stata molto più lunga. Questo libro ha anni, anche se è uscito solo da 4 mesi, ha anni alle spalle. Anche il processo di affinatura e di lavoro con l'editore ha preso del tempo. E quindi lui in un certo senso ha anticipato i tempi.
Che bello, il processo di affinatura. Dunque un libro è come un vino, è come un formaggio, è sì, un prodotto vivo.
Sì, esatto, e poi tu hai citato il mio diario su Facebook, che è il diario di una pubblicazione, ma per far capire, così come anche nella trasmissione del metodo di produzione di un qualunque prodotto che prende tempo, no? Può essere il vino, avete parlato tanto di viticoltura, farlo capire che un prodotto del genere, che alla fine sono 210 pagine, più o meno quello di Fabio Andina, prende del tempo, prende del lavoro, che è anche un lavoro artigianale di raccolta, di rifinitura, di taglio, perché probabilmente sono state anche tagliate delle pagine, sia da questo, ma da qualunque romanzo, anche dai miei, ecco, fa capire meglio al lettore che il prezzo di copertina, così come può essere il prezzo di una bottiglia di vino, vale veramente il lavoro che c'è stato dietro.
Dunque, abbiamo parlato di questo libro, La Pozza del Felice. Io ricordo sempre ogni tanto il titolo, perché magari qualcuno, certo, è incuriosito e dice: ma come si chiama? Come si... E allora, per andare a cercarlo nelle librerie, tra l'altro non soltanto per gli amici che vivono nella Svizzera italiana, che parlano italiano, o comunque per tutte le persone che parlano italiano e che vivono in Svizzera, ma verrà presto tradotto.
Esatto, è una delle novità. Questo è un libro di successo, ci sono molte recensioni, molte analisi che ho trovato in rete. Poi verrà tradotto, perché è notizia di qualche giorno fa, una casa editrice zurighese, la edizione Blaurot.Punkt Verlag, ha comprato i diritti. E poi, come vedete dalla faccetta gialla, è anche il vincitore del premio Terra Nova della Fondazione Schiller. Quindi proprio l'11 maggio alla Casa della Letteratura, che dicevi, alle 16.30, Fabio Andina e altri tre giovani autori, diciamo nuovi sulla scena letteraria d'oltre Gottardo, saranno premiati ufficialmente a Lugano. E quindi, tra l'altro, Fabio è molto contento se ci sono dei lettori che vogliono chiedergli qualcosa oppure esprimergli un parere su questo libro. Lui è disponibile su Facebook ed è lì che lo contatto di solito.
Quindi 11 maggio, Casa della Letteratura, appuntamento al quale è meglio iscriversi comunque. Leggevo anche in Facebook, insomma, prendete posto, riservate il vostro posto per questo appuntamento in cui potrete incontrare l'autore della Pozza del Felice e assistere a questo momento, insomma, particolare e sicuramente intenso. Vogliamo magari capire dove ci porta la Pozza del Felice, andare nei luoghi descritti da Fabio?
Sì, volentieri. Allora, questo è un libro che mi piace per molti motivi: la descrizione dei personaggi, personaggi di paese con i loro soprannomi, ma anche il modo in cui caratterizza degli oggetti, come la sarina, che qualcuno ricorderà, una cucina a legna, diciamo, tipica anche dei nostri villaggi. Però per dire proprio un passaggio, io vi citerei questo passaggio. Ho fatto addirittura l'angolo alla pagina, perché non lo faccio quasi mai, di solito dei segnalibri, però perché è molto bello. E secondo me, visto che si parla oggi tanto di cineturismo, questa è una forma di libro turismo, perché lui descrive la Val di Blegno in un passaggio che è molto bello. Se vuoi, te ne leggo un pezzettino.
Ma certo, volentieri.
Penso che l'acqua di questo torrente bisbiglia qualcosa di indecifrabile, come quella vecchia senza sorriso d'una muta quando biascica fra sé. Nasce dalla montagna qua sopra e si butta giù verso Dongio, riversandosi dentro il fiume Brenno, il fiume che taglia in due la Valle di Blegno. Il fiume Brenno nasce sul passo del Lucomagno e va a morire dentro il fiume Ticino a Biasca. Dal fiume Ticino quest'acqua entra nel Lago Maggiore, alle bolle di Magadino, poi continua in Italia, sempre nel fiume Ticino prima e nel Po dopo, e infine sfocia nel mare Adriatico. Chissà se il Felice ha mai pensato che la sua acqua va al mare, e che quest'acqua bagna anche uno che fa il bagno nel fiume Po, o nel mare di Rimini, o addirittura nella Moscova in Russia. Ed è un bel passaggio, perché appunto, come dice il titolo, La Pozza del Felice, l'abitudine di questo personaggio che viene raccontato da un io narrante, un personaggio di 90 anni, è sempre quello di farsi una pozza. Qualunque stagione, qualunque temperatura, lui si fa una pozza in quest'acqua, e questo collegamento ideale tra l'uomo e la natura, l'uomo e un'acqua che comunque fluisce, scorre e arriva dall'altra parte del mondo, in un altro continente come può essere la Russia, ma chiaramente verso l'Asia, è un'idea molto affascinante e molto bella.
Quindi questo Felice quanti anni ha?
90 anni.
90 anni.
Tra l'altro, un personaggio vero, non si chiama Felice, Fabio lo dirà, io non lo dico, ma Fabio lo ha conosciuto, è un personaggio molto noto nella Val di Blegno, e quindi ci sono anche dei risvolti biografici interessanti.
Allora, noi abbiamo scelto questa canzone per spezzare questo momento e per portarci magicamente là dove abita il Felice e dove cantano i Vox Bleni.
La gadiecki par de bec, brita vejon, frim, fron, brita da bo. La gadiecki par de bec, brita vejon, frim, fron, brita da bo. Thank you.
gira per ca, le nave già contridente, le più buone da fanie. Oi lì, oi là, che è una vecchia che gira per ca, le nave già contridente, le più buone da fanie. Una al bala e l'altro al donda, l'altro al faceva come fa il vent, l'altro al faceva come fa il vent. Vana vana, brutta vecchia, che tasse buona da fa più niente, che tasse buona da fa più niente. Senza dent, le più buone da fanie. Oi lì, oi là, che è una vecchia che gira per ca, le nave già senza dent, le più buone da fanie. Al bala e l'altro al donda, l'altro al faceva come fa il vent, l'altro al faceva come fa il vent. Vala vala, brutta vecchia, che tasse buona da fa più niente, che tasse buona da fa più niente. Le nave già senza den, le più buone da fanie. Oi lì, oi là, che è una vecchia che gira per ca, le nave già senza den, le più buone da fanie.
Di nuovo in diretta nell'Ora della Terra, in diretta su Rete 1, ma non solo, anche in web streaming, dunque potete anche guardarci, vedere i nostri esperti all'opera, loro in camicia bianca, come ogni domenica mattina, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrini stanno rispondendo ai vostri messaggi WhatsApp e questa mattina li vedo anche particolarmente in difficoltà su alcune risposte perché devono consultarsi a vicenda, prendono manuali, sfogliano, insomma. Insomma, un duro lavoro, beh, d'altronde vi tenete attivi così, vedo. Alfredo Baratella neanche mi guarda, ma va bene così, buon lavoro, buon lavoro. E un buon lavoro anche a Mattia Bertoldi, il nostro ospite, scrittore, autore, che questa mattina è venuto a parlarci di libri, libri che ci portano in montagna, nella natura. Abbiamo parlato della Pozza del Felice di Fabio Andina, ma ce n'è un altro che ha un titolo perfetto per l'Ora della Terra. Beh, il libro di Noémie Lerch si intitola La contadina. Quindi, Mattia, questo l'hai scelto apposta per oggi.
Sì, no, un titolo facile, La contadina, edito da Gabriele Capelli Editore. Nasce come un libro chiaramente in tedesco, quindi anche i nostri amici germanofoni potranno trovarlo sotto il titolo di Pürin. E citavi Chiasso Letteraria, lei ha presentato il titolo in tedesco a Chiasso Letteraria e da cosa nasce cosa, poi Gabriele Capelli Editore lo ha tradotto e pubblicato all'inizio del 2018. La cosa bella non è solo la copertina che do a beneficio di Camera è il fatto che Gabriele Capelli ha messo in copertina anche il nome della traduttrice, che è Anna Allenbach, che vive nel Mendrisiotto, e quindi è un po' quella tendenza giustissima, secondo me, di mettere in evidenza questi operatori, questi professionisti del settore che ci permettono di apprezzare veramente la lingua, le qualità letterarie di un autore, anche se scrive in una lingua diversa dalla nostra.
Ma vogliamo aprirlo, tra l'altro è veramente minuscolo.
Sì.
Questo può essere anche qualcosa che attira, perché il personaggio che entra in libreria lo vede e dice: però guarda che libro minuto, com'è piccolo, magari riesco a leggerlo in una sera. E questo attira molto, eh?
Sì, 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 esatto. Io mi ricordo, durante il servizio militare avevo le tasche laterali dei calzoni, e lì più il libro ci stava bene ed era ideale, perché un po' come la volta, no? Si andava magari per montagna o in passeggiata con un piccolo libro, lo si apre ogni tanto, si leggono due o tre pagine. Infatti è un libro strutturato ma anche sfuggente, strutturato perché è diviso in quattro stagioni, l'autunno si ripete due volte, parla appunto di una donna che va in montagna là dove erano i luoghi dei nonni e incontra questa contadina, una contadina che vive da sola, con pochi animali, senza un uomo al suo fianco, e quindi piccoli capitoli, piccoli paragrafi e soprattutto un doppio piano di lettura, il piano terreno, quello della vita dei campi, e un piano più onirico in cui c'è una sorta di comunicazione con la nonna della narratrice, che appunto è scomparsa. Io vi do proprio qualche spunto, vi dico per esempio cosa ne pensa la contadina degli uomini. Che
Ma
così
hai rovinato
subito
anche questo facendogli l'orecchio?
No, qua ho messo i segnalibri, però questa è pagina 24 per esempio. La contadina ne è convinta, un trattore è un compagno migliore di qualsiasi uomo. Ogni tanto il trattore ha davvero l'aria di pensare. Chissà se intuisce l'età delle travi della stalla, quando la contadina lo guida attraverso l'entrata in alto, quella del fienile, e il legno del soffitto stride sopra di me come se volesse crollare sopra le 14 mucche. Mi piacerebbe proprio sapere che ne sa il trattore degli esseri umani. Quindi questa anche caratterizzazione degli oggetti è interessante, perché alla fine sono i compagni più fidi di chi lavora la terra.
Ma sai che prima che leggessi un estratto della contadina volevo proprio chiederti: ma questo può essere secondo te, Mattia, un libro che viene apprezzato anche dall'operatore del settore, quindi dal contadino o dalla contadina?
Secondo me sì, perché tra l'altro ci sono Noemi Lerck, tra l'altro non è un'autrice che vive in città e scrive di montagna, ma lei stessa è una pastora, vive ad Aquila, tra l'altro, quindi torniamo in Val di Blegno.
Ah, non in provincia d'Abruzzo?
No, infatti ho trovato una recensione su internet che diceva sarà interessante vedere come racconta il territorio abruzzese. No, è Aquila in Val di Blegno, il Canton Ticino. Però ecco, per esempio, pagina 22, siamo proprio all'inizio, no? Questa ragazza arriva da questa contadina e si legge in questo paragrafo: dopo una giornata passata in stalla le mie mani hanno la febbre, quando cammino tirano verso il basso come se ci fossero attaccati dei pesi, mi domando se alla mia età le mani possano ancora crescere, quando lo sporco è penetrato nella pelle e non si lascia più lavare via, le mani vanno bene, dice la contadina, allora sono pronte.
Caspita, è vero, cioè mi viene da dire è vero.
Esatto, no, è vero, e poi vedere, osservare le mani, le scarpe delle persone, i dettagli, penso che tu te ne sei accorta con il tuo libro I volti dell'Alpe, che alla fine sembra che ogni ruga, ogni dettaglio, ogni cicatrice, ci sono anche degli esercizi di una scuola di scrittura, un esercizio che mi ha consigliato un altro collega scrittore, Luca Brunoni.
Mio compagno di scuola,
Ok. Ecco che lui porta ai ragazzi questo esempio e dice: immaginate che il vostro personaggio principale ha una cicatrice, come se l'è formata, quanto gli fa male, quanto influisce sulla sua vita. Allora è proprio su quei dettagli che lavori per creare una narrazione interessante e dei personaggi veri, vissuti con delle imperfezioni, no?
Ma questo ti fa diventare scrittore, quando sei in grado anche di sapere scrivere di quella ruga e farmela immaginare, vedere.
Sì, esatto, infatti Noemi Lerck lo fa molto bene. Ci sono anche degli altri passaggi, per esempio ne cito uno proprio che ha a che fare con la trasmissione del freddo, no? Fa freddo, uno pensa che basti dire fa freddo, e invece lei riesce attraverso la descrizione delle galline a far percepire il freddo. Ve lo leggo perché ha anche dei tocchi di poesia che si raggiungono in questo breve romanzo, come dicevi tu, è un formato piccolo, 104 pagine, quindi non è nulla di troppo impegnativo a livello di lunghezza. Leggo: Hanno freddo anche le galline, scavano delle buche nella terra e ci si siedono dentro. Oppure si mettono tutte insieme nella mangiatoia del vecchio cavallo bianco. Quando se ne stanno sedute così, sembrano dei passerotti e nemmeno i galli pensano più all'amore. L'amore è un lusso, pensano, e se ne stanno lì nelle loro buche, in mezzo alle loro galline, come se non fossero mai stati galli. È un altro modo di vedere, diciamo, gli animali di una contadina o comunque il contatto con la terra.
Un disco e si torna nell'ora della terra, ancora con Mattia Bertoldi, ma anche con gli esperti di giardinaggio, di orticoltura, per completare questa nuova puntata dell'ora della terra, sempre in diretta su Rete 1. Vi ricordo anche in video streaming per seguirci anche in modalità web e vedere, perché no, le copertine dei libri che oggi ci ha portato in studio Mattia Bertoldi.
Va bene, calzare.
Chi va al tennis o al motocross, chi gira in scorba Mariana Ramiro, ma dire il vero, qui nel Ticino, il più bel gioco si trova nel grottino. Volge il bivoci,
mio apun,
mia voci,
e mio origul.
Volge il bivoci, un bel tazzin, un salamino, un formaggin,
magari con denti gianin.
O giù che voci, o che natata, devi mi surambiceron. O giù che voci, a luce apata, devi mi surambiceron. Porché un bel vita d'acqua il buon, porché un bel vita d'acqua il buon.
Magari con denti gianin.
O giù che voci, o che la canna, che mi misuran vincerot. O giù che voci, a luce appanna, che mi misuran vincerot. Vorrei un bel liter da quel bon, vorrei un bel liter da quel bon, vorrei un bel liter da quel bon sulla padrona.
Magari una volta Mattia Bertoldi ci parlerai anche di un libro in cui si gioca a bocce.
Perché no? Ce ne sono già alcuni, quelli di alcuni autori del Comasco, in cui il gioco delle bocce ha un certo ruolo.
Io però, prima di lasciarti andare, so che tu devi scappare perché hai un appuntamento importante oggi, che è quello con il Walking Lugano, che seguirà anche Rete 3, dunque andrai a farti tutti questi chilometri con tante persone, quindi ti lascio scappare. Prima però ricordaci ancora una volta, per favore, i titoli di questi due libri che oggi ci hai presentato in trasmissione.
Volentieri. Allora, il primo è La Pozza del Felice di Fabio Andina, autore luganese, edito da Rubettino Editore, lo riconoscete anche dalla copertina che è molto bella. E il secondo, editore ticinese, quindi si trova anche questo dappertutto nella Svizzera italiana, Gabriele Capelli Editore, autrice Noemi Lerch, autrice giovane tra l'altro, e il titolo è La Contadina.
Perfetto, e però prima di lasciarti andare, io lo dico per chi ama tantissimo i tuoi libri, e ci sono davvero molte, molte persone appassionate dei tuoi romanzi che non vedono l'ora di averlo tra le mani, questo nuovo romanzo, come tanti piccoli ricordi, per Edito 360, uscirà il 16 maggio e tu lo presenterai a fine mese di maggio al pubblico a Vezia. Chissà perché a Vezia poi.
Mio paese di crescita, sono stato lì i primi 25 anni della mia vita, quindi municipio di Vezia. Entro a fine di maggio e comunicherò attraverso i soliti canali Facebook, Instagram e il mio sito internet.
Però ti strappo una promessa.
Dimmi.
Tornerai e ci porterai dei nuovi libri legati alla terra, alla natura, come quelli di cui ci hai raccontato oggi?
No, volentieri, volentieri. Ne ho letti anche diversi altri e se i tuoi ospiti e soprattutto se tu mi vorrai, volentieri verrò.
E allora è già fatta, è già andata. Ti lascio scappare, buon walking Lugano e grazie ancora per essere stato con noi oggi.
Grazie mille a voi e una buona domenica a tutti.
E io apro ufficialmente i canali dell'Ora della Terra, il telefono, il numero di telefono è lo 0848 03 0808 per parlare con Alfredo Baratella, con Tiziano Pedrinis. 0848 03 0808, chiamate adesso e vi risponderanno e cercheranno di risolvere ogni vostro problema. Se volete parlare con loro, gli esperti dell'Ora della Terra, io do il benvenuto ad Alfredo Baratella, a Tiziano Pedrinis. Benvenuti, insomma, siete già qua da un'ora praticamente e state già lavorando parecchio perché siete quasi sudati.
Siamo sotto pressione stamattina.
Ma chissà quanto vi metterà sotto pressione la signora Marinella. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno. Allora, il mio problema è questo. Ho fuori casa un pergolato di uva americana bianca e ho visto che una non è germogliata per niente. Allora ho detto è secca. Ho tagliato il tronchetto e ho visto dei tarli, come dei buchi, come dei tarli del legno. Allora ho tagliato più vicino e ci sono dentro un insetto nero, vivo ancora.
Ma le consigliamo, comunque ha fatto bene a tagliare, le consigliamo di bruciare il legno che ha tagliato in modo tale da evitare che poi si diffonda e che attacchi nuovamente altre piante. E, sì. Aspetti, se è americana dovrebbe ricacciare abbastanza bene da sotto, dunque non è ancora così tardi perché possa ricacciare.
Ah, ecco, benissimo. Allora ho fatto bene a non estirpare tutte le radici e roba del genere.
No.
Ho proprio lasciato. Io ho tagliato proprio. Adesso ho lì un tronchetto di 20-30 centimetri, non di più.
Tutto dipende se ha tagliato al di sopra o al di sotto dell'innesto. Perché anche le radici americane sono innestate generalmente.
Sì, ho
quindi
capito,
magari riparte qualcosa, ma non sarà più americana bianca.
Ho capito. Benissimo, allora la lascio così. Volevo strapparla completamente. Invece,
un po' di pazienza, un mesetto di pazienza, dopo potrà prendere la decisione.
Sì, ma quella tipo mosca cos'è?
Ma è molto difficile da sapere così. Quindi oggi non abbiamo l'esperto di fruticoltura e quindi siamo un po' in difficoltà in questo campo.
Vede Marinella, li ha messi sotto pressione, ha fatto bene.
Benissimo, grazie mille.
Buona domenica.
E buona domenica.
Grazie mille altrettanto.
Buongiorno.
A lei. La signora Maria ci riferisce, chiede quando può e se può fare una talea di gelsomino e soprattutto in che periodo, Alfredo?
Ma se è un gelsomino sempreverde deve aspettare che la crescita sia matura, dunque io direi il mese di dopo la fioritura ci sarà la crescita nuova ancora e io arriverei verso il mese di luglio o addirittura verso metà agosto, quando si è sicuri che le temperature poi cominceranno a scendere e il gelsomino può attecchire molto bene. Dunque il momento migliore direi metà fine agosto.
Il gelsomino ha già tanti fiori.
Sì, sì, lasciarlo fiorire, lasciarlo crescere e poi dopo la crescita e la maturazione della crescita si possono fare le talee. Le talee devono essere non di punta perché è troppo tenero, ma si possono prendere proprio dei rametti diciamo più adulti, sempre di un anno, e li si possono sezionare a due gemme ogni talea, due o tre gemme ogni talea, tagliando la foglia della parte che andrà interrata.
Buongiorno, la grandine di venerdì ha bastonato le fragole in fiore. Cosa consigliate per un salvataggio anche parziale? Post scriptum, la rete di protezione è in garage.
Ma l'unica cosa è quella di togliere le foglie più rovinate e poi lasciare ripartire la pianta semplicemente. Non c'è altra possibilità. Si potrebbe intervenire con un trattamento a base di rame a bassissima dose, che ha un po' di effetto cicatrizzante, ma sfruttare quello che è rimasto semplicemente.
Sei anni fa ho tagliato la betulla, ridotto l'altezza da 12 a 6 metri, ora potandola, visto che il moncone è marcito per circa 30-40 centimetri, che cosa devo fare per sanarla ed evitare ulteriore marcitura? Trattamento dei tagli con che tipo di prodotto, chiede Antonio?
Beh, fai bene a menzionarlo perché purtroppo queste capitozzature alle grandi piante sono sempre meno comuni, però ci sono ancora molto spesso. Ricordiamo che quando una pianta grande subisce una capitozzatura abbiamo comunque del secco che entrerà all'interno del tronco. Questo secco che entrerà all'interno del tronco non farà morire la pianta subito, però le toglie della stabilità, di conseguenza il legno che prima serviva a mantenerla in piedi pian pianino comincerà a morire e a seccare. Questo potrebbe darsi che poi la pianta ricresca molto bene perché comunque ha ancora un volume di radici importante, ma in caso di un forte vento, ce ne sono sempre di più di questi forti temporali, la pianta potrebbe fra diversi anni essere destabilizzata. Di conseguenza consigliamo di non ritagliare perché comunque il secco continuerebbe a scendere. Chi non l'ha ancora fatto, consigliamo chiaramente di evitare delle capitozzature o dei tagli superiori a un diametro di 5 cm in modo tale che la pianta possa riprendersi bene. Chi invece ha già fatto queste grosse capitozzature dovrà mantenere le piante con una vela, dunque un volume di chioma ridotto, proprio per evitare che questi forti temporali possano farla cadere.
Oggi ho imparato un nuovo termine, la capitozzatura.
Capito.
Grazie Alfredo. Io leggo l'ultimo messaggio, perché questo, l'ultimo messaggio di oggi, poi ne avete altri voi a cui rispondere, perché questo ci dà lo spunto per dirvi qualche cosa. Ci chiedono, possiamo usare l'acqua piovana del bidone per bagnare le piante se mettiamo i granuli contro la zanzara tigre? Sulla confezione c'è scritto che sono tossici. Ecco, di zanzara tigre, di granuli, di tossicità o di biodegradabilità dei granelli che vengono utilizzati per combattere la zanzara tigre, ne parleremo proprio domenica prossima in compagnia di Eleonora Flaccio, che studia la zanzara tigre da moltissimi anni, la biologa di riferimento nella Svizzera italiana per quanto concerne proprio la zanzara tigre. Dunque sono già state fatte tante conferenze in quest'ultimo mese di informazione proprio su come combattere la zanzara tigre, sui granuli di Bacillus thuringiensis da utilizzare nei giardini, ma anche nei balconi, in qualunque zona in cui possa ristagnare dell'acqua. Beh, i consigli che vi darà Eleonora Flaccio saranno quelli che vi manterranno un giardino abile anche per passare delle serate tranquille senza essere morsicati e mangiati vivi dalle zanzare durante quest'estate 2019. Beh, io chiudo l'ora della terra, vi ricordo ancora degli appuntamenti, però c'è anche Nicoletta Mongini del Monte Verità di Ascona che vuole ricordare qualcosa a proposito di giardini in arte. Nicoletta.
Sì, Muro Io Ti Mangio torna anche domenica, perché in Casa dei Russi saranno esposte le tavole artistiche e le fotografie del libro, e poi gli autori saranno a disposizione del pubblico per piccole aneddoti, ricette, approfondimenti, quindi sarà un momento di dialogo in mezzo al bosco del Monte Verità.
Perfetto, grazie Nicoletta. Martedì 30 aprile, vi ricordo un altro appuntamento, ci sarà il vernissage della mostra fotografica Gli animali della casa, dunque tra due giorni, martedì sera alle 18.30 all'Odeon di Lugano. Il concorso di Rete 1 dedicato agli animali si è chiuso, ieri c'è stata la premiazione, lo sapete, abbiamo fatto la diretta proprio di Rete 1 della Casa degli Animali, e martedì ci sarà il vernissage con una selezione di fotografie, delle vostre fotografie che ci avete mandato, esposte e che rimarranno esposte per qualche settimana proprio all'Odeon di Lugano. E poi venerdì 3 maggio la Casa del Vino Ticino a Morbio Inferiore propone una serata a partire dalle 19 con buffet di 21 formaggi prodotti dalle aziende che parteciperanno a Caseifici Aperti, dunque l'anteprima di Caseifici Aperti. Ci sarò anch'io, che cercherò di mettere in difficoltà lo chef della Casa del Vino, Remi Agustoni, con le mie domande scomode sui formaggi. Io ringrazio Nicoletta Mongini per essere stata con noi oggi, Fondazione Monte Verità. Grazie, a presto e buon giardino in arte.
Grazie a voi, vi aspettiamo al Monte il weekend prossimo.
E ringrazio gli esperti dell'Ora della Terra e soprattutto tutti voi per averci ascoltato anche questa domenica. E dopo di me ci sarà Carla Norgauer con Ti ricorderai di me. A domenica prossima.
L'ora della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.